E allora cominciamo questa puntata dando il benvenuto al nostro primo ospite che è già in collegamento con noi, è Carlo Brambilla, pediatra e neonatologo che si è imbarcato, come dicevi poco fa Vittorio, si è imbarcato per Gaza alla fine dello scorso anno su una nave umanitaria. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
Grazie moltissimo di essere qua con noi, come faccio con tutti i colleghi, ci diamo del tu. Abbiamo aspettato tanto questa tua testimonianza, fino a quando hai avuto, diciamo così, il via libera per poterla raccontare senza problemi. Allora, cominciamo proprio a spiegare di che cosa si tratta. Qual è stata la tua esperienza?
Allora, ti faccio una premessa. La Fondazione Rava aiuta l'infanzia, l'adolescenza e le mamme in condizioni di disagio e fragilità in Italia e nel mondo, in particolare ad Haiti e in America Latina. Quest'anno è il 25° anno della fondazione, per cui è un anno per la fondazione importante. La fondazione mi conosce perché collaboro con loro per un ambulatorio pediatrico per situazioni di bisogni sociali o di piccoli che non hanno ancora l'iscrizione al servizio sanitario in attesa che ce l'abbiano. Diciamo che dal 2010 la Fondazione collabora anche con la Marina Militare, perché mentre erano in Haiti, che è uno dei luoghi dove ha maggiore attività, hanno iniziato una collaborazione con la Marina Militare. Da allora, periodicamente, in situazioni di emergenza, vengono contattati per fornire prevalentemente personale volontario che accompagni i militari nelle missioni in cui sono coinvolti anche i bimbi e le mamme. Sono stati inviati negli anni circa 250 sanitari in ambito materno e infantile. Venendo sul discorso di Gaza, diciamo che il 24 novembre del 23, un mese e mezzo dopo il 7 di ottobre, mi è stato chiesto se il giorno 30 fossi disponibile per partire per il Sinai, dove era ancorata una grossa nave militare caratterizzata dalla presenza di un ospedale all'interno della nave. Questa nave era appunto vicina alla striscia di Gaza, a circa 45 km dal confine con Rafah. Inizialmente sembrava che servisse un neonatologo, perché sembrava dovesse esserci la necessità di assistere a parti e quindi di coprire l'ambito appunto materno-infantile. Mi era stato detto che sarei partito con un'ostetrica, un ginecologo e un'infermiera pediatrica, con tutte persone con già esperienza in ambito di operazioni umanitarie con la fondazione. All'inizio ero un pochettino in difficoltà, in dubbio, perché non ho esperienza di medicina di guerra e non ho nessuna esperienza nel mondo militare, avendo io fatto a suo tempo il servizio civile. Ma la richiesta mi sembrava assolutamente meritevole e così ho deciso di partire. Com'è stata l'esperienza? È stata un'esperienza faticosa, perché nonostante si fosse proprio agli inizi di quanto sta ancora accadendo, ho visto cose che definirei molto, 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 molto brutte e pesanti. Per darti un'idea, io mentre ero sulla nave, alla sera ho scritto un diario e ho riportato un po' di casi che ho incontrato. Io
Ecco,
penso
scusa,
che
stiamo parlando in questo caso quindi di bambini che da Gaza venivano portati su questa nave dell'esercito italiano che era ancorato, diciamo, vicino alle rive egiziane a pochi chilometri da Rafah, no? Questa è la situazione, giusto?
esatto, la nave era 47-50 km dal confine e i primi 2 giorni li abbiamo passati sostanzialmente a sistemare la logistica interna, nel senso che la nave è una nave già molto attrezzata, una nave ospedale con due sale operatorie, con una terapia intensiva, con ventilatori, c'era tutto, c'erano i medici del militari, e ce n'erano tanti di varie discipline, però noi eravamo presenti come ginecologo, come neonatologo e come pediatra, funzioni che non fanno parte di quelle dei militari sostanzialmente. Quindi abbiamo passato i primi 2 giorni sostanzialmente a ordinare, a preparare le postazioni che ci sarebbero potute potenzialmente servire. Dopodiché sono arrivati dei bambini.
Ecco, raccontaci questo incontro.
Ecco, allora i bambini arrivavano sostanzialmente accompagnati dalla luna della Croce Rossa egiziana. Non so bene con quali criteri alcuni potessero uscire, all'inizio non ne uscivano molti, però qualcuno arrivava. Ti leggo 3-4 storie abbastanza emblematiche, che sono un po' le storie che leggiamo anche sui giornali tuttora, purtroppo, perché sono passati 2 anni e la situazione non sembra molto cambiata. Te ne leggo 2, ad esempio, bimbo di 13 anni è stato colpito da ordigno circa 40 giorni fa, ci mostrano le foto delle ferite, ha una ferita estesa e profonda sulla spalla, si vedono i nervi e l'osso, più altre aree con ustioni. Le ferite sono in ordine, con buona ripresa e tessuto di granulazione attivo. C'è da dire che per questi primi imbotti c'era già stato un primo livello di attenzione localmente. Poi però chiaramente si sono visti dei casi dove la situazione era molto molto più compromessa. Questo secondo paziente, 12 anni, presenta distacco testa, femore, frattura, piatto tibiale, è ingessato però con gesso molto sporco, è tutto molto sporco e spaventato, sguardo fisso, perso, non parla, anche una frattura della mandibola per cui ci dicono che non riesce a mangiare dal giorno del trauma, 18-11, esegue l'attacco e conferma la diagnosi. Il paziente nell'esplosione ha perso tutta la famiglia, ma questo ancora non lo sa. Altro pazientino, 13 anni, ragazzina 13 anni, ma le dimostra di più, ha varie ferite medicate e una storia drammatica. Alla sua famiglia era stato chiesto di spostarsi in una zona più a sud, teoricamente più sicura. Si sono ritrovati in una casa di parenti, in 20, è arrivata una bomba, si è salvata solo lei e il fratello, che nel momento dell'esplosione era tornata a casa distrutta per recuperare un po' di cose. Clinicamente non è messa male, è ricoverata in una stanza con il fratello che parla bene l'inglese. Ti racconto un'ultima storia abbastanza emblematica di quello che purtroppo vedevamo. Bimbo di 6 anni, era a scuola con altri 24 bimbi, una bomba ne uccide 20, si salvano in 4. Il bimbo è portato in ospedale a Gaza, separato dalla mamma, a cui per 20 giorni non è stato permesso di andare da lui. Bimbo arriva da noi, terribilmente spaventato, tachicardico, sporco, come uno che non viene lavato da più giorni. Presenta una lunga ferita chirurgica all'addome, bende sporche di esterilità, pus e sporcizia. Presenta anche una cucitura al volto, dove una ferita è infossata allo zigomo di destra. Problemi anche in bocca, dove sono stati messi dei ferri. Ha già un accesso venoso, viene iniziata medicazione e revisione ferita. Durante la manovra però è sofferente e si lamenta, viene quindi sedato e continua l'operazione intubato. Ecco, di bimbi così ne sono arrivati tantissimi, perché c'era il limite del valico di Rafa, che come si sa è chiuso, tuttora non possono entrare.
Ecco, ma i bambini quando vi vedevano come reagivano, e voi che impressione avevate guardando in faccia questi bambini?
Allora, la reazione dei bambini era, allora direi, da un certo punto di vista ho delle note positive, nel senso che i bambini all'inizio non erano terrorizzati, erano tutti molto spaventati, chi riusciva a disegnare faceva dei disegni terribili, poi però si riprendevano direi anche abbastanza rapidamente, nel senso che ci ha dato ad esempio parecchia soddisfazione vedere una bimba che è arrivata facendo dei disegni veramente tutto nero, scheletrici eccetera, bombe che arrivavano dal cielo, e poi dopo 5, 6, 7 giorni di, diciamo, tra virgolette, coccole di assistenza, gli si stava vicino, c'erano 2 interpreti che parlavano bene il militare, che parlavano bene l'arabo, c'era un clima molto, giustamente, molto accogliente, molto molto caldo, per quanto fosse possibile una situazione del genere. Alla fine questa bambina ha fatto un disegno con il sole e per noi è stata una grossa soddisfazione. Sicuramente lo sguardo, il terrore nel volto di questi bambini è qualcosa che ti rimane, che fa impressione. Considera che io sono un pediatra milanese, non ho mai visto le cose che ho visto là. Professionalmente sono stato anche un po' in difficoltà per certi versi, nel senso che come neonatologo non avrei avuto particolari problemi, come come pediatra che deve assistere ferite di guerra, ero un po' in difficoltà. Per fortuna con me c'erano un'infermiera molto brava, con grossa esperienza già anche di attività in situazioni simili, c'era un bravo ginecologo, c'erano altri medici dell'esercito con esperienze già fatte in paesi come Afghanistan, Libia, eccetera, quindi alla fine ce la siamo cavati e diciamo che tutto l'insieme aiuta in queste situazioni, però sicuramente la situazione era drammatica.
Ecco, nel tuo diario c'è un passaggio dove dici che di fronte, adesso non ricordo esattamente quali, a dei dati di laboratorio tu non credevi che potessero essere veri, tanto erano disastrosi, che poi hai verificato e purtroppo erano veri. Com'è questa situazione?
Era vero. Allora, i bambini, quasi tutti, all'ingresso per un motivo o per l'altro dovevano fare un controllo dell'emoglobina. Mettevamo quelli un po' più problematici, mettevano una ecocanula che serviva per eventualmente infondere e per fare un controllo degli esami del sangue proprio basico. Tutti questi bambini, praticamente, penso di non aver visto nessun bambino con un'emoglobina nei valori normali, erano tutti tra 8, 8 e mezzo, ma anche in assenza di grossi traumi con perdite di sangue, e erano verosimilmente da denutrizione. Quello che è sicuro è che già un mese e mezzo a distanza degli eventi i bambini avevano tutti una fame pazzesca. Ti ho descritto ad esempio il bimbo che aveva la mandibola rotta, quello mi aveva dato come medico un po' di difficoltà perché ero convinto di doverlo mettere in infusione per poterlo nutrire, eccetera. Alla sera invece quello mangiava il pollo con la mandibola rotta, avevano fame sostanzialmente e avevano degli esami del sangue alterati, ma in modo anche cronico, tant'è vero che io, vedendo tutti questi valori bassi, mi sono posto il problema, ho detto ma funzionerà correttamente il laboratorio? Mi sono fatto un emocromo a me stesso e io avevo un'emoglobina normalissima e quindi erano tutti i miei bambini anemici dopo un mese e mezzo di problemi di guerra.
Senti, parlando per preparare questa intervista, tu mi hai spiegato una questione molto importante e abbiamo detto è un po' difficile da spiegare in radio, ma proviamoci. E cioè, il trauma ha un'influenza su tutta la vita epigenetica. Cosa vuol dire questa frase? E prova a spiegare un po' questo concetto e che cosa accade. Con parole semplici, io credo che però sia importante andare un po' a fondo.
Allora, sì, perché chiaramente quello che ho visto, le cose che vedi, le cose che leggi sui giornali sono drammatiche. Però bisogna aggiungere altre due cose che amplificano questo dramma, che un'esperienza infantile traumatica aumenta, questa è abbastanza ovvia e banale, il rischio di neuropatologia. Se uno viene traumatizzato nell'infanzia è sicuramente più a rischio nella vita adulta di avere depressione, stress, aumento di suicidio, DSA, disturbi di apprendimento, e questo è. Ma non solo questo, si sa da studi abbastanza recenti, confermati anche da studi di epigenetica, che poi proverò a spiegare, in Siria, in situazioni di guerra, che sostanzialmente questi fattori ambientali, stress, traumi, agenti chimici, la deprivazione di cibo, queste cose possono influenzare sia nel bambino stesso, ma già in utero e già nelle generazioni precedenti, la genetica attraverso questa che viene definita l'epigenetica, ovvero lo studio di come l'esposizione a questi fattori può modificare i geni in assenza di alterazioni di sequenze del DNA, nel senso che l'espressione dei geni, i geni sono sostanzialmente l'istruzione che regola come una cellula funziona e come si organizza lo sviluppo del corpo sostanzialmente. Queste istruzioni possono essere modificate per modificazioni genetiche, ma anche per modificazioni epigenetiche. Sostanzialmente quello che ti succede nelle prime fasi della vita ti può modificare a te per il tuo futuro, per la tua futura salute, ma queste modificazioni possono essere trasmesse in modo negativo anche alle future generazioni. Io sono prevalentemente un neonatologo, il nostro modo di approcciare i neonati è molto cambiato. Nelle terapie intensive quando ho iniziato a lavorare io, di notte si permetteva la luce, si permetteva la musica, c'era caos. Adesso c'è un'enorme attenzione alla quiete, alla care, al contenimento, al buio, al kangur care, che vuol dire tenere i bambini contro la mamma, a parlare tanto ai bambini, a esperienze soffici, positive, rassicuranti. Tu immaginati che cosa può essere di traumatico per questo discorso una guerra, un doversi spostare da un posto all'altro, non avere più una mamma, non avere il cibo. Sono cose che possono potenzialmente destabilizzare tutta una popolazione. Io sono molto impressionato anche da questo, oltre all'impressione diretta, importante, drammatica di quello che ho visto.
Grazie, credo che non ci siano parole da aggiungere. Grazie molto per questa tua testimonianza che, ripetiamo, risale a un'esperienza vissuta, se dico bene, novembre del 2023, giusto?
Dicembre, novembre sono stato allertato, sono partito primo di dicembre, ho fatto 15 giorni.
Ecco, dopo...
Dopo di me sono arrivati altri colleghi e direi per fortuna con competenze un po' più mirate, nel senso che dopo di me è arrivato un gruppo di Genova, dove c'era un chirurgo plastico, e sicuramente per quella tipologia di bambini, da un punto di vista pratico, è stato un intervento più mirato.
Grazie. Grazie mille, grazie Carlo Brambilla, che è pediatra e neonatologo.
Ecco, da dicembre 23 è passato un anno e mezzo ed è accaduto tutto quello che purtroppo ben conosciamo.